Ah, buonasera a tutti. Si funziona? Sì. Va bene, voglio ringraziare l'invito che mi ha fatto Manolo e a tutti voi che siete qui presenti. La domanda che fa Manolo naturalmente è una risposta breve, una risposta lunga. In Argentina abbiamo avuto nell'Ottocento una conquista del deserto simile a quella degli Stati Uniti, no? L'esercito, il generale Roca, aveva capito che la tremenda estensione dell'Argentina, del centro-sud, era occupata dagli indios, dalle popolazioni originarie, che per cui quel territorio non si poteva incorporare al capitalismo se non si faceva un genocidio dei popoli originari. Allora questo è stato il senso della campagna del deserto, e così che l'Argentina nasce con un genocidio. E poi hanno governato quella classe, quell'oligarchia terriera, ha governato finora, fino al presente. In Argentina non c'è stata mai qualche modo di rivoluzione democratica borghese. Non abbiamo avuto una guerra di liberazione, niente del genere. L'industrializzazione dell'Argentina comincia negli anni 30 è perché questa oligarchia terriera capisce che noi eravamo colonia inglese, la materia prima andava a Manchester e tornava convertita in vestiti, in prodotti industriali, però dopo il 30 la crisi dell'impero britannico ha obbligato la classe dominante argentina anche a cominciare a creare una certa industria. Dopo, con la guerra mondiale, ancora di più, l'Argentina si è diventata autosufficiente. Negli anni 50 l'Argentina era assolutamente autosufficiente perché aveva petrolio, energia, aveva alimenti e aveva anche già prodotti industriali. Già si facevano macchine, aerei, si facevano frigoriferi, eccetera. Allora, questo non c'è mai stato il senso delle libertà individuali, dei diritti umani per questa classe dominante, e così che neanche la democrazia era un valore. Loro governavano i militari, noi dicevamo partito militare, governavano loro perché se facevano le elezioni, però se al partito militare non piaceva il governo eletto democraticamente, si faceva un colpo e governavano loro. Poi dopo due o tre anni chiamavano di nuovo elezioni e così via. E in questo contesto, in Argentina, la violenza popolare ha radici molto profonde, no? Perché per non abbondare, noi diciamo nella storia del Partito Rivoluzionario dei Lavoratori, che la lotta armata è nata da una scena che avete visto in questo filmato a Tucumán 1967. C'è già la dittatura di Onganía, che era più pretenziosa, questo dice, voleva governare 20 anni e 30 anni, era una specie di franchismo. Dice: noi governeremo finché l'Argentina sarà messa a posto. Vuol dire che non ci sia più niente di democrazia. Allora, il 66, il colpo di Stato, 67, in Tucumán comincia, perché in Tucumán chiudono le fabbriche, la fabbrica di zucchero, fondamentalmente la provincia di Tucumán è produttrice di canna da zucchero. Chiudono e ci sono manifestazioni popolari e c'è la repressione e muore questa Hilda Guerrero de Molina, una compagna nostra del popolo. Allora lì gli operai in assemblea di fabbrica discutono, adesso che facciamo? Se non possiamo uscire così a mani nude, questi ci ammazzano, questo diciamo, non possiamo fare niente con i machetes contro la mitragliatrici. Allora comincia la discussione nel movimento operaio. Dobbiamo prendere le armi. Questa posizione la porta Roby a Buenos Aires, che ancora c'era quell'altro dirigente, segretario generale, trotskista, Nahuel Moreno, che non so se avete capito, molto comica la scena, che dice quando che lui dice no, io sono sempre stato con la lotta armata. Solo che nel 67 c'era il Che Guevara che combatteva in Bolivia, allora noi dobbiamo mandare i migliori quadri, dobbiamo mandarli in Bolivia a combattere con il Che, e in Argentina dobbiamo fare sindacalismo, no? Era quella la teoria, che dice, no la lotta armata la dobbiamo fare pure in Argentina. Voglio dire, ecco, sì, queste radici molto profonde nella società, no? Fondamentalmente nel movimento operaio, fa sì che la violenza si generalizza subito, rapidamente, quando in realtà a causa di questi contrasti interni all'interno del PRT, no? Che c'erano due gruppi, due settori, in realtà il PRT arriva dopo altre organizzazioni che cominciano la lotta armata, no? C'erano varie organizzazioni, la FARC, che era un gruppo che si era formato appunto per appoggiare al Che in Bolivia, la FAL, la Forza Argentina di Liberazione, anche questi erano gruppi marxisti, e poi i gruppi peronisti che erano anche numerosi. Questo già dico nel 68-69, 70 si fonda l'ERP, l'Esercito Rivoluzionario del Popolo. Ma con una crescita rapida, molto, noi abbiamo una fase anche di propaganda armata che era quel tipo di operazioni come la fabbrica Swift, no? Che si sequestra il gerente per chiedere, si fa l'assemblea di fabbrica e si chiede agli operai che cosa dobbiamo domandare per lasciare libero a questo gerente, il presidente della fabbrica. E gli operai hanno fatto le domande, non so, cominciano la scuola, non abbiamo libri, comincia l'inverno, non abbiamo. Allora si fa una lista di necessità e questi accettano subito, no? Nel filmato si vede che ripartono coperte, libri, alimenti, latte, che ne so. E allora poi si facevano migliaia di azioni così nei quartieri popolari, si sequestrava un camione di latte, si ripartiva, un camione di carne, si portava lì, si ripartiva gratuitamente alla gente, per dimostrare che la lotta armata, cioè prendere le armi non era una cosa per supereroi, che non bisogna avere una formazione militare professionista, eccetera, eccetera. L'idea era quella, no? Tutti possono prendere le armi, tutti possiamo prendere le armi. Il problema è che arriva il 73 o 72. Quegli anni sono stati bellissimi, sono stati anni di grossa mobilitazione popolare, no? Si parla del Cordobasso, una città che viene, un'insurrezione popolare che prende la città, per 3 giorni l'esercito non può entrare, no? Perché c'erano anche francotiratori, no? nei tetti delle case. Allora questi fenomeni come il Cordobasso si ripetono in diverse città, allora veramente era una situazione preoccupante. La classe dominante, soprattutto il partito militare, dice vabbè, questo finisce male, e decidono di chiamare Perón, perché Perón conservava un grande prestigio nella popolazione. Fanno un accordo con Perón per farlo tornare. E una parte della guerriglia, la guerriglia peronista, decide di appoggiare a Perón. E quello è stato un gravissimo danno, no? Per il movimento rivoluzionario, perché non solo per il peso di queste organizzazioni peroniste e rivoluzionarie che partecipavano anche alla lotta armata, ma soprattutto per la popolazione, quel settore che seguiva il peronismo, la sinistra peronista, naturalmente che rimanevano assolutamente sconcertati. E credo io, guardando da adesso, no, dal senno del poi, se in Argentina c'era la possibilità di fare una rivoluzione, è stato quel periodo, fino al 72-73, e purtroppo il ritorno di Perón è la causa fondamentale che abbiamo perso l'opportunità. E comunque il PRT, come avete visto anche lì, c'è Domingo Mena che parla nell'avversario del Cordobasso nel 73 e che dice: noi la dittatura ha fatto un passo indietro, ha chiamato Perón, no? per togliere per uscire per evitare la rivoluzione, ma noi continueremo combattendo con le armi all'imperialismo yankee, alle grandi imprese e all'esercito controrivoluzionario. Vuol dire rispetteremo, diceva così l'ERM, no? Rispetteremo il governo, questo governo di Campora che è stato eletto dal popolo, rispetteremo la polizia che si suppone che dipende dal governo, dal ministero dell'interno, però continueremo a combattere contro l'esercito controrivoluzionario. Questa è la linea che ha portato avanti durante il periodo che chiaramente non era democratico, perché Campora è stato un fantoccio che ha messo Perón per vincere le elezioni con l'appoggio della sinistra peronista. E come sapete, il 25 di maggio assume il governo di Campora, c'è anche un grande movimento popolare per liberare i prigionieri politici, e il governo voleva liberare solo i prigionieri peronisti, e invece siamo andati tutti lì alla carcere di Villa Devoto a Buenos Aires. Più di 50.000 persone hanno circondato il carcere e sono rimasti lì. Uno che Cases Camarero, una delle dei compagni che parla, era il rappresentante dei prigionieri politici, con istruzione del partito esce e parla al popolo: noi vi chiediamo di rimanere lì finché usciamo tutti i prigionieri politici, non solo i peronisti. È veramente stata così, la gente ha preso un palo della luce, un palo della luce. E comincia a colpire il portone del carcere. Veramente o c'era un massacro o si riusciva a entrare al carcere 50.000 persone, così che hanno deciso di liberare a tutti i prigionieri politici, anche i marxisti, anche la sinistra marxista. Allora, quello era il clima, quello era il paese, e naturalmente la borghesia era molto preoccupata. 25 di maggio, no? Assunzione di Campora e libertà dei prigionieri politici. Meno di un mese dopo, il 20 giugno ritorna Perón all'Argentina. C'è una grandissima manifestazione di 2 milioni di persone che vanno all'aeroporto a aspettare Perón. E che succede? La destra peronista, naturalmente col consenso di Perón, dà lo scenario a mitraglia al popolo, alla gioventù peronista, alla sinistra peronista. Più di 350 feriti, una ventina di morti, eccetera. Quello è il ritorno di Perón, significa io vengo con la vecchia destra fascista, sindacalisti, sindacati peronisti, e chi lo vuole capire, che lo capisca. E la Montoneros e la gioventù, la sinistra peronista, l'hanno capito, ma allo stesso tempo adesso non possiamo tornare indietro, dobbiamo continuare appoggiando Perón. Dice, beh, formalmente appoggiavano Perón, però hanno ripreso anche loro la lotta armata e hanno ammazzato Rucci, che era il segretario generale della CGT. E lì Perón ha dichiarato la guerra e aveva avuto dal 73 al 76 terrorismo di Stato in Argentina, perché il governo peronista ha creato la Triplice A, un'organizzazione terrorista che funzionava in un ministero, con tutto l'apparato dello Stato, per ammazzare a rappresentanti della sinistra. E hanno ammazzato più di 1000 persone in questi anni di governo democratico. No? E hanno preparato il terreno naturalmente per l'arrivo del colpo militare di Videla nel 76. Allora, diciamo, noi per rispondere a questa cosa, credo che attinente alla domanda di Manolo, noi pensavamo che il fatto che era una lotta, era un movimento popolare, no? Era e poi, non so, in quegli anni, quei 2 anni, possibilmente non solo l'ERP, ma anche le organizzazioni armate peroniste, siamo arrivati a quasi 20.000 combattenti armati. Allora, era una situazione che naturalmente poi eravamo giovani, pensavamo che la rivoluzione era vicina e che non avevamo paura alla repressione, perché questi che non possono ammazzare 20 milioni di persone. Comunque la linea dell'ERP era: noi combattiamo quello che dicevo prima, contro l'imperialismo, contro le grandi imprese, contro l'esercito. Noi non usiamo le armi contro i sindacalisti, anche se sono traditori, non usiamo le armi contro i politici, nemici, i quadri politici della borghesia. A quelli li dobbiamo sconfiggere con la lotta popolare. E con le forze armate, perché le forze armate, a parte il gravissimo episodio di Trelew nel 72, no? Quando c'è la fuga dei dirigenti della guerriglia che scappano con un aereo e vanno in Cile, il secondo gruppo che doveva arrivare a prendere l'aereo è stato detenuto, portato in caserma e fucilati. No? Hanno detto che hanno cercato di fuggire, erano 19 compagni che sono morti, gli eroi dei Trelew. Allora, quell'episodio era dittatura, diciamo così. Nel 74, governo peronista, l'ERP decide di attaccare due caserme per recuperare armi, perché sì, già c'erano più combattenti che armi, e decide di attaccare due caserme contemporaneamente, uno a Cordova e uno a Catamarca, un'altra una provincia vicina. Quello di Cordova funziona perfettamente, quello di Catamarca, diciamo, era un'operazione che anche uno dei compagni che ha partecipato lì, l'Indio Paz, l'Indio, quello che diceva che non c'era possibilità di recupero per tornare alla società civile. E l'Indio Paz partecipa in quell'attacco e, c'è una delazione, persone che passano e vedono i guerriglieri che si stavano cambiando e denunciano alla polizia. Allora sono sorpresi nel campamento e una parte riesce a scappare, a rompere il cerchio, e l'altro, ci sono 17 compagni che non conoscevano il terreno, si perdono, sono catturati, consegnano le armi e anche loro vengono fucilati lì sul terreno. Allora mio fratello, la comandanza dell'ERP, decide una repressalia, perché la fondamenta sono noi abbiamo deciso di prendere le armi, no, per combattere per la democratizzazione del paese e per la rivoluzione socialista, ma vogliamo che le forze armate rispettino le leggi della guerra, le convenzioni di Ginevra. I prigionieri non devono essere fucilati, i prigionieri devono essere preservati come facciamo noi quando noi prendiamo prigioniero un comandante militare o lo trattiamo bene, le diamo tutte le garanzie, eccetera. Comincia, e quello poi viene non contano i dettagli, quella decisione viene poi annullata, no? Perché per un errore nelle operazioni, ma comunque era un errore politico, perché naturalmente quello ha unificato ancora di più le forze armate, no? Contro questa repressalia che era in certo modo indiscriminata, non era un ufficiale dell'esercito dove si trovava, veniva, sono stati solo 4-5 casi e si è sospeso. Però va bene, quello che volevo dire, l'idea dell'ERP era questo tipo di comportamento e la strategia era costruire un esercito rivoluzionario in montagna e costruire unità nelle città per afferrare, si dice, per obbligare all'esercito a controllare le città, a mantenere unità nelle città e non portare tutte le forze alla guerriglia rurale. Finisco qui quello che potrebbe essere la prima domanda e poi semplice una cosa molto breve, voglio dire, se mi puoi dare un po' di acqua, sì. Una cosa molto breve su la strategia generale del PRT, no? E noi, il partito, soprattutto a partire dal quarto congresso nel 68, anche dall'inizio, anche dai prime organizzazioni nel 61, quando nasce la parte del nord dell'Argentina, il Fronte Revolucionario Indoamericano Popolare, no? Che poi si poi fa un'alleanza con il gruppo trotskista di Nahuel Moreno. C'era un gruppo indigenista, diciamo, no? L'ideologia di Evo Morales de Bolivia, che insomma, la rivendicazione della cultura indoamericana precedente all'occupazione occidentale. Già all'inizio si propone, perché Roby, mio fratello, fa un viaggio di nozze che dura un anno per tutta l'America Latina e arriva pure a Cuba. È lì quando si convince dell'importanza della guerriglia rurale. Viene già con l'idea dell'organizzazione della lotta armata in Argentina, però succede che nel 62 c'è un dirigente di Palabra Obrera del gruppo trotskista che decide di andare in montagna e Robi si oppone, dice no, non è il momento, non siamo in grado di organizzare la guerriglia rurale, prima dobbiamo costruire il partito nel movimento operaio, dobbiamo costruire il partito perché se adesso mandiamo tutti i nostri quadri sindacali al monte, alla guerriglia, il movimento di massa, il movimento operaio rimane senza conduzione. Allora c'è questa discussione già, che ci sono gli scritti, nel 62. Allora lui dice dobbiamo preparare le condizioni per la lotta armata, non si può lanciare la lotta armata così. Allora 68 sì, c'erano già le condizioni per quello che dicevo prima, che gli operai dicevano bisogna prendere le armi. E nel 70 la fondazione dell'ERP, ma la questione fondamentale per noi era la costruzione del partito. Del partito bisogna costruirlo nel movimento operaio e poi naturalmente negli altri settori popolari. E il partito era chi coordinava tutte le lotte. Allora le lotte sindacali, le lotte democratiche, politiche, i comitati di base, noi li chiamavamo comitati di base, comitati politici nei quartieri popolari, e il partito doveva costruire il fronte di liberazione, noi la prima tappa l'abbiamo chiamato fronte antiimperialista per il socialismo, e veramente è stato un grande successo, no? Adesso si è pubblicato un libro poco tempo fa in Argentina sul FAS, sul Frente Antiperialista per il Socialismo, perché è stata un'esperienza incredibile, no? Nell'Argentina peronista. In pochi anni, due anni, dal 73 al 74, o un anno e mezzo, dal primo congresso, non so, 500 persone, si arriva al sesto congresso del FAS che si fa a Rosario del 74 in uno stadio, 30.000 persone, però erano tutta la sinistra, tutta, no? Era anarchici, trotskisti, maoisti, peronisti, la maggior parte, ossia molti gruppi peronisti che non erano Montoneros, perché Montonero naturalmente era l'altro polo, diciamo, no? L'Argentina, dicevo prima, c'erano due poli dei movimenti rivoluzionari, che era uno il peronismo, Montoneros, e l'altro il marxismo, che eravamo noi. Allora, però lì in quel congresso c'era assolutamente tutta la sinistra non peronista, o no, non peronista, anche peronisti, ma dico non Montoneros. E quel congresso ha approvato il programma del partito, il programma del PRT, il programma di transizione, perché noi se arrivavamo al potere avremmo messo in pratica un programma di transizione al socialismo, no? Espropriazione delle grandi imprese, sì? Però appoggio alle piccole imprese, ai contadini, non era il comunismo neanche del primo governo cubano, no? Si rispettava la proprietà privata, diciamo così, del cittadino comune, l'espropriazione era per le grandi imprese. Infine, non è il caso di, però l'idea era quella. Noi volevamo fare una rivoluzione democratica, no? In marcia al socialismo. Allora, quello, bueno, c'erano movimenti, il FATRAC, Fronte dei Lavoratori della Cultura, creato dal partito, c'era lì tutti intellettuali, cineasti, scrittori, no? Si riunivano in quell'organismo, lavoravano con la cultura. C'è c'è un film che io raccomando, che è Raimundo Gleiser, la vita di Raimundo Gleiser, che era il coordinatore del movimento del cineasti. Con quello si lavorava in tutti i quartieri del paese, con i film, si andava con i film che all'epoca erano 16 mm, non era il DVD, era l'apparato del cinema antico. Allora si lavorava in tutte le scuole. Allora, quello era il PRT. Il PRT era sindacati, i principali sindacati del proletariato industriale erano, c'erano cellule del partito. E poi l'esercito repressivo del popolo, che era una struttura, diciamo, differenziata. Vabbè, questa è l'idea del PRT e dell'ERP, che dico, per fortuna adesso si può trovare in diversi documenti che si sono pubblicati in Argentina. Grazie.
Io passerei velocemente poi anche agli interventi di chiunque voglia intervenire per fare delle domande a Julio. Io ne faccio un'altra subito, sempre in continuità con quello che stavi dicendo. Tu hai parlato, mi hai parlato in un'altra circostanza, dell'organizzazione di un congresso che poi in sostanza si è svolto, sempre che si sia svolto, diciamo, in una sua forma particolare, qua in Italia addirittura, il sesto congresso in esilio. Ma i documenti preparatori di quel congresso furono, come dire, già preparati nel 1974 e 73, dove appunto si parla di questa rivoluzione democratica, e che anche Robby era convinto di questa necessità, visto l'imminente colpo di Stato di cui voi eravate già informati, non solo dal punto di vista politico, ma anche attraverso delle vostre, come dire, delle segnalazioni da parte di alcuni vostri militanti. Che cosa succede dopo il colpo di Stato e dopo, come dire, l'esilio che segue la morte di Santuccio ed altri compagni dell'ufficio politico? Cioè, che molti di voi, spostandosi attraverso l'Europa, arriveranno poi tra l'altro anche in Italia, e proprio in Italia appunto avrebbe dovuto svolgersi questo congresso. Ci puoi dire che cosa è accaduto e che ha portato sostanzialmente poi alla scomparsa dell'ERP, nonostante un'ultima azione che doveva essere eclatante, il fatto di far saltare in aria nel 1977 l'aereo di Videla, operazione Gaviotta, se non ricordo male, che poi andò male, giusto?
Sì, quella è la parte conosciuta che tu dici, la repressione. La repressione, tutti gli ufficiali sono stati convocati a una deliberazione dell'esercito, delle tre forze, della forza aerea, della marina, una deliberazione circa il colpo di Stato che dovevano fare. Questo nel 75. E hanno deciso, con qualche dissenso, ma la maggior parte degli ufficiali hanno deciso di fare un colpo di Stato come l'hanno fatto, vuol dire un clandestino, un genocidio, però guardando le forme, le apparenze di che in Argentina non c'era una dittatura, perché loro volevano evitare l'isolamento internazionale come era successo a Pinochet. E allora, niente carceri, cioè, le carceri argentine erano piene di prigionieri, ma erano precedenti al colpo di Stato. Dopo il colpo di Stato non c'erano più prigionieri, non arrivavano più alle carceri prigionieri, li ammazzavano, cioè campi di concentramento, torture durante mesi e poi li ammazzavano. E allora questa è stata una decisione, una deliberazione di tutte, tutte le forze armate. E così che era un piano sistematico, non è che errori o che, no, che anarchia nell'esercito, che qualcuno faceva quello che voleva, no, era un piano, una decisione e un piano sistematico di sterminio, di un genocidio. E, vabbè, quello noi naturalmente l'abbiamo capito subito, e l'idea è stata quella di preservare i quadri. Allora, dopo la morte di mio fratello, no? La direzione che ha deciso una ritirata, diciamo, organizzata. E per diversi fattori è stata scelta l'Italia come principale destinazione. Io ho partecipato a quelle decisioni, perché io in Argentina mi occupavo negli ultimi tempi della scuola di quadri e mi hanno chiesto di continuare con questo lavoro qua all'estero. E vabbè, per quello che conoscevamo, sebbene in Italia non c'era l'asilo per noi, l'asilo politico esisteva in quegli anni solo per i cileni, per i latinoamericani, però in Italia quello che esisteva era una grande solidarietà del popolo italiano. Allora noi abbiamo costruito queste 5 scuole politiche, 5 gruppi, 5 comunità di argentini che si sono installati in diverse province e che si sono state sostenute durante 1, 2 fino a 3 anni dalla gente, dalla solidarietà dei compagni italiani. A Salzana, la prima scuola, è nata perché un compagno di Roma, ma gli abbiamo chiesto, no? Arrivano 15 compagni che venivano dal Brasile, arrivano 15 compagni e dobbiamo trovare un modo di una casa, un modo di riceverli per poi organizzare una scuola. E l'unica cosa che ti posso offrire, mi dice Luigi Rossi, che si chiamava così, è la stalla di mia madre che sta lì a Sarzana. E vabbè, andiamo a vedere, arrivano i compagni, messo a posto quella stalla, la imbianchita, e arriva Walter Beltrone, che era senatore del PC, perché insomma aveva degli amici lì nel posto, lui aveva fatto la partigiano in quella zona, arriva vede i compagni lì in quelle condizioni, di che cosa avete bisogno? E loro dicono matite, quaderni, perché cioè, boh, ma voi siete rivoluzionari, dice Beltrone, no? Perché io pensavo che avete chiesto un televisore, non so, no, niente, loro volevano studiare. Allora Bertone ci ha trovato un'ala dell'ospedale di Sarzana, e allora poi siamo rimasti lì un paio d'anni ancora. E voglio dire, in quel posto arrivavano tutti i compagni della sinistra italiana, ma anche operai che erano legati alla Democrazia Cristiana, la Otto Melara, che è la fabbrica lì vicino, la fabbrica di militare, la mensa che degli operai del sindacato, ci mandava tutti i giorni 25 pranzi per gli argentini con le famiglie. E, ma dico, le cooperative ci aiutavano con verdura, frutta, eccetera. Cioè, poi naturalmente i compagni hanno cominciato a lavorare, però dico, quello è successo in tutti i posti dove siamo andati. E per quello abbiamo deciso di fare sede del nostro esilio Italia, no? Perché dico, in altri paesi, non lo so, in Francia, Paesi Bassi, c'era l'esilio politico, i compagni che sono andati lì hanno potuto, diciamo, legalizzare la loro situazione, però no, niente, o sea, non la solidarietà popolare al livello di quello d'Italia. Allora, in quella situazione abbiamo deciso di organizzare il congresso, l'abbiamo organizzato lì in Lombardia, in un rifugio, e abbiamo, diciamo, la decisione fondamentale era chiarire questa cosa, perché il partito non è stato mai, non è una virtù, però dico, la realtà è quella, a differenza del MIR, per esempio, no? Che qui c'era il compagno di Lotta Continua che mi diceva che il MIR era un partito molto con una base teorica molto raffinata, diciamo così, no? Loro avevano tutte le decisioni precise con la strategia della Papa, il programma di transizione, tutte le analisi teoriche delle tappe della rivoluzione. Noi eravamo un po' più generici, e per quello nei documenti dei congressi precedenti appunto si parlava della rivoluzione socialista. Qui in questo congresso definiamo, perché che poi in realtà il programma nostro non era di rivoluzione socialista subito, era un programma di rivoluzione democratica il sesto congresso dice siamo nella tappa storica del socialismo, no? L'alternativa a questo sistema non è che non esiste un'altra che il socialismo. In Argentina noi abbiamo un programma di rivoluzione democratica in cambio del socialismo, che quello è importante per la nostra politica, soprattutto delle alleanze, no? con altre forze. Il peronismo in Argentina è un fenomeno difficile da comprendere anche per noi, però è una realtà politica. E loro non sono marxisti, non sono, in gran parte non sono di sinistra, però sono molto combattivi, sono molto organizzati, e niente, bisogna lavorare con loro. Allora non potevamo, con loro non possiamo condividere un programma marxista. Bisogna creare altre strutture, altre possibilità di fronte, di alleanze. Allora, per concludere, abbiamo fatto diversi tentativi, poi ci sono state divisioni anche all'estero di due settori, ma comunque non siamo riusciti a reinsertarci nel paese. Praticamente nel 1982 si fa anche una riunione in Messico e praticamente il partito si scioglie. Però la realtà, io credo che il partito è finito nel 76, no? Quando siamo usciti dall'Argentina. Quella è la realtà, la storia del partito finisce lì. È una storia unica, che come sinistra rivoluzionaria in Argentina, perché il Partito Comunista molto tempo fa, negli anni 30, non era più un partito rivoluzionario. Si era costruito in quegli anni una forza popolare con una vanguardia, diciamo così, rivoluzionaria molto, molto solida. Per quello che ho spiegato prima, avevo perso l'occasione, ma comunque rimane nella storia dell'Argentina come sicuramente il punto più alto di un movimento rivoluzionario.
A questo punto io lascerei spazio alle domande, agli interventi dei compagni, chiunque voglia intervenire.